West in inglese significa ovest, un termine che negli Stati Uniti del XIX secolo indicava i territori a ovest del Mississippi che man mano venivano occupati dai bianchi, fossero essi statunitensi o immigrati, quasi sempre a scapito dei nativi americani. Una terra di frontiera da esplorare ed abitare, dove la legge non era ancora arrivata e si poteva essere liberi. Nell'immaginario americano rappresentava un ideale di conquista sudata metro dopo metro, frutto della forza di volontà e di quella delle armi. Nella storia del West sono spesso narrate le vicende di pionieri, di esploratori, di cowboy, di fuorilegge, di sceriffi, di militari, di cercatori d'oro, di pellegrini ed ovviamente di indiani. Oggi ci occupiamo di West, anzi di Western, un genere artistico che racconta quelle storie, e lo facciamo con un fumetto tra i più popolari e datati, che da quasi 60 anni troviamo nelle edicole italiane. Stiamo parlando di Zagor. Buongiorno a tutti da Claudio Pra.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw.
Il fumetto western in Italia ha una fortissima tradizione iniziata attorno al 1950. Molti personaggi divenuti quasi dei miti, il più noto dei quali è Tex Willer. Ma del filone fanno parte tanti altri fumetti, tutti ormai scomparsi, come Capitan Mickey, il Grande Black, Coco Bill, Maschera Nera, e il Gringo, il Comandante Mark, Ken Parker. Al pari di Tex resiste invece ancora oggi Zagor, pubblicato da quasi 60 anni. Ed è a questo personaggio che voglio dedicare lo special, sia per la longevità, ma soprattutto perché lo colleziono da decenni, da quando ero un bambino che guardava le figure senza leggere. Erano i primi anni 70 e le possibilità di svago, specie nei nostri paesini montani, non erano ovviamente quelle offerte dalla realtà attuale. Sì, c'era la TV, quella in bianco e nero di allora, che però non trasmetteva ininterrottamente per tutto il giorno, che non aveva reti tematiche ma solamente i due canali della RAI con degli orari dedicati ai più giovani. A quei tempi i bambini ed i ragazzini passavano tanto tempo all'aperto, a giocare fra loro. Niente social, niente computer, ma nascondino, guardia e ladri, qualche gioco da tavolo, il pallone e la slitta in inverno. Bei tempi oserei dire, probabilmente migliori degli attuali, ma non vorrei passare per il solito nostalgico che parla del passato come del mondo ideale. Era un mondo radicalmente diverso, questo sì, dove la fantasia poteva tanto, e di fantasia i fumetti western erano pieni. Sostanzialmente i più letti, parlo sempre degli anni 70, erano Tex e Zagor, con il primo nettamente davanti ed ancora oggi il più letto. Io però sono sempre stato zagoriano, forse perché mi sembrò un fumetto più intuitivo. Ho cominciato la collezione non so quante volte e regolarmente l'ho interrotta, salvo poi riprenderla. Oltre al nuovo album mensile era possibile recuperare i numeri mancanti acquistando le ristampe dei numeri già pubblicati. Inoltre era anche possibile farsi spedire gli arretrati dalla casa produttrice. Ma da ragazzini non era così facile mettere assieme qualche lira ed i genitori sborsavano con molta parsimonia, cosicché non erano in molti a potersi vantare di avere la collezione completa. Non ne ricordo a dire il vero nessuno tra la cerchia dei miei amici. Un bel giorno, nei primi anni 80, mi pare, un amico che aveva deciso di interrompere la collezione mi passò tutti i suoi Zagor. Me ne diede parecchi, che messi insieme a quelli che già possedevo, mi permisero di fare un bel salto. A quel punto me ne mancavano pochi, che potei permettermi di richiedere alla casa editrice. Avevo finalmente completato la collezione. Da allora ho sempre acquistato l'albo mensile e ad oggi la raccolta si compone di quasi 700 albi. Il più datato che possiedo è il numero 33, originale non ristampa, intitolato La Casa del Terrore, uscito a marzo del 1968. Oggi tanti numeri sono introvabili perché esauriti e questo dà un ulteriore valore alla raccolta. Nell'ultima ventina d'anni abbondante non ne ho più letto uno di Zagor, ma ho sempre continuato ad acquistare il nuovo numero ogni mese. Il vederli tutti lì assieme nella libreria, soprattutto sfogliarne ogni tanto qualcuno, riguardare le copertine, mi ha sempre trasmesso sensazioni piacevoli legate al passato. Ho ripreso a leggerli da poco e, pur cresciuto, ovviamente con un'altra predisposizione mentale rispetto a tanti anni fa, tornare nel West e vivere avventure talvolta inverosimili mi piace ancora. Zagor è stato ideato da Sergio Bonelli, che si è sempre firmato con lo pseudonimo di Guido Nolitta. Sergio Bonelli, appunto Guido Nolitta, è il figlio del creatore di Tex, Giovanni Luigi Bonelli. Lo storico disegnatore di Zagor è invece Galieno Ferri. Entrambi sono morti, nel 2011 il primo e nel 2016 il secondo. Guido Nolitta ha scritto i testi di Zagor, seppur in maniera non continuativa, per circa 20 anni, mentre Galieno Ferri è il disegnatore che ha realizzato più tavole ed inoltre ha realizzato le copertine per ben 55 anni ininterrotti. La prima uscita in edicola in formato striscia, come era d'uso a quei tempi, di Zagor, è datata 15 giugno 1961. La casa editrice è la Edizioni Araldo, ed il nuovo personaggio si inserisce all'interno della collana Lampo. Quel primo numero è intitolato La foresta degli agguati. Le strisce, le cui dimensioni erano di 16,3 x 7,8 cm, anche se poi sono state stampate anche con dimensioni diverse, avevano inizialmente 100 pagine, che in seguito si sono ridotte a 84. Il loro costo era di 50 lire. Furono 4 le serie a strisce realizzate per un totale di 239 numeri, che uscivano ogni 15 giorni. L'ultima striscia fu pubblicata il 10 novembre del 1970, ma intanto dal luglio del 1965 Zagor cominciò ad essere stampato mensilmente all'interno della collana Zenith Gigante, nel classico formato ancora oggi in uso, al costo di 200 lire. Fino ad allora, la collana Zenith Gigante raccoglieva le avventure ristampate di altri personaggi e l'esordio di Zagor si ebbe nel numero 52, che corrisponde quindi al primo numero dedicato a questo personaggio. Proprio per questo motivo, nella serie originale, la numerazione è incomprensibile a tanti, perché appunto il primo numero è numerato 52, il secondo 53 e così via fino ad oggi. Inizialmente furono ristampati in prevalenza gli episodi delle 4 serie già uscite nelle strisce per la collana Lampo, ad eccezione di alcuni episodi inediti. In seguito, grazie al grande successo, la serie continuò con avventure inedite che ancora oggi proseguono, facendo di questo fumetto uno dei più longevi al mondo. I primi 23 numeri di Zagor Zenith Gigante avevano 130 pagine, che furono diminuite a 98 dal numero 24 in poi. Gli albi sono tutti in bianco e nero, esclusi quelli che festeggiano il raggiungimento dei numeri centenari e di altre poche eccezioni.
Simple man, they call me a redneck, a reckon that I am, but this thing's going on, make me mad down to the core. I have to work like a dog to make ends meet. There's crooked politicians and crime in the street, and I'm madder than hell, and I ain't gonna take it no more.
Ma adesso mi pare il caso di raccontare qualcosa del personaggio protagonista. Zagor, abbreviazione di Zagor Tenai, significa spirito con la scure, un nome che lo stesso personaggio si è dato perché abitualmente combatte proprio con una scure particolare. Bianco, molto robusto e aitante, Zagor ha deciso di dedicare la propria vita al mantenimento della pace, al perseguimento della giustizia e alla difesa degli indiani dalle prevaricazioni dell'uomo bianco, nella zona della foresta di Darkwood, una regione immaginaria situata in un luogo a ridosso della regione dei Grandi Laghi degli Stati Uniti. L'eroe si è costruito una capanna ben protetta dalla presenza di una zona paludosa, che la presenza di sabbie mobili rende sicura. Per gli uomini rossi di quelle terre è l'inviato di Manito, immortale ed invincibile, come lui si è fatto credere, per imporre la sua autorità. Tutte le tribù di Darkwood gli riconoscono saggezza e forza e rispettano la sua legge. Zagor è però conosciuto e stimato anche dai bianchi che vivono in quei luoghi, dai trapper, dai coloni, dai militari e dagli abitanti dei piccoli centri. Alcuni di loro lo ritengono però un rinnegato proprio perché amico degli indiani. In parecchie circostanze l'eroe sconfina, allontanandosi anche di molto dalla sua zona. Il vero nome di Zagor è Patrick Wilding. Egli è figlio di un ex ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti macchiatosi di una strage ai danni degli indiani. Scampato miracolosamente in giovane età allo sterminio della sua famiglia da parte di una banda di pelle rossa in cerca di vendetta, viene allevato da un trapper che lo educa alla vita dei boschi, insegnandogli il valore della libertà. Una volta cresciuto si vendica di quelli che ritiene gli assassini della sua famiglia, commettendo una strage della quale in seguito si pente, anche perché viene a conoscenza del passato del padre espulso dall'esercito per il massacro ingiustificato ai danni di una tribù di indiani. Così per espiare la colpa, Zagor decide di trasformarsi in un protettore degli uomini rossi. Le sue gesta hanno luogo nella prima metà del XIX secolo, tra il 1820 e il 1840. Egli si muove spesso in una maniera simile a Tarzan, usando delle liane disseminate nella foresta per spostarsi velocemente. Le liane ovviamente non esistono in Nord America e sono quindi un'invenzione degli autori che hanno tratto ispirazione proprio da Tarzan. Anche il grido Ayak lo rende simile a Tarzan. La sua esclamazione più famosa è invece per mille scalpi. Amico inseparabile di Zagor è un messicano, Felipe Cayetano López y Martínez y González, più semplicemente Chico, che fa da spalla comica all'eroe protagonista. Si dice che il suo creatore si sia in qualche modo ispirato al personaggio di Paperino dandogli vita. Basso e corpulento, è un grande mangiatore e bevitore, un simpaticone che finisce spesso nei guai. Famosi molti suoi modi di dire: caramba e carambita, per tutti gli intrugli di mio nonno farmacista, per tutti i baffi della mia famiglia. Zagor ha molti nemici, alcuni dei quali tornano periodicamente, come il professor Ellingen, il più famoso, uno scienziato folle che pare sempre sconfitto definitivamente, ma che invece ricompare regolarmente. Oppure Kandrax, un mago druido celtico proveniente dal passato. Anche Bela Rakosi, un vampiro ungherese, è tra i nemici giurati che tornano spesso. Ma la schiera è lunga e comprende zombie, alieni, illusionisti, assassini senza scrupoli, ufficiali sanguinari, indiani ribelli. Zagor ha anche molti amici che si rivedono spesso nelle sue avventure: il capo della tribù Mohawk, Tonka, i trappers Doc e Rojas, il capitano della nave chiamata Golden Baby, Fishleg, il fakiro Ramat, il cercatore di tesori Digging Bill, un investigatore privato, Bud Butterton e moltissimi altri. Anche qualche donna, come Frida Lang, da Zagor salvata e che da allora non ha mai smesso di amarlo. ma non c'è spazio per troppo sentimentalismo e a parte qualche bacio non se ne parla di vivere assieme. D'altronde un uomo d'azione non può permettersi legami forti e troppo impegnativi e Zagor, pur quasi sessantenne senza dimostrarlo, anche se nel suo mondo ne ha molti di meno, ha ancora troppe avventure da vivere, troppi nemici da sconfiggere, troppe ingiustizie da sradicare, per mille scalpi. Un saluto a tutti!